L1 Doc presente. Seven. Sette tracce per una sera. Questa sera. Enzo Motta.
In territorio 7, ancora una volta, amici di Radio L1, questa è una produzione L1 Doc, 7 tracce per una sera, dal vivo, diciamo, soltanto un paio di volte alla settimana, lunedì e venerdì dalle 22 in poi, ma potete ascoltarci in podcast in qualsiasi momento. In questa quinta mia fatica radiofonica vado a concludere un primo ciclo di progressive rock che non voglio che diventi, non so come, cioè che mi caratterizzi soltanto per questo. È un tributo a quello che probabilmente fu il genere musicale che più mi avvicinò alla musica di quegli anni, ma poi passeremo ad altro. Vorrei concludere questo ciclo di 5 puntate dedicate al progressive con la formazione che forse ho amato di più e probabilmente tutti noi abbiamo amato di più, cioè i Genesis. Play me old King Cole, that I may join with you. All your hearts now seem so far from me. It hardly seems to matter now. And the nurse will tell you lies.
Song. Here it comes again. We'll be right back.
Seven, sette tracce per una sera.
Old King Cole was a merry old soul, and a merry old soul was he. So he called for his pipe, and he called for his bow, and he called for his fiddlers three. But the clock tick-tock on the mantelpiece, and I want, and I feel, and I know, and I touch.
And all
magia, magia pura. Abbiamo iniziato con la prima delle bellissime sette canzoni ospiti di questo terzo disco dei Genesis, che si chiama Nursery Crime. Qui ho voluto probabilmente contravvenire a quella che è stata la mia tendenza di scelte non convenzionali, perché probabilmente dei Genesis, che quelli noi ortodossi genesisiani consideriamo veramente tali, cioè quelli con Peter Gabriel, è il più ascoltato, il più amato, ma magari in un secondo ciclo che potremmo fare di progressive rock inseriremo qualche altro titolo. Questo è appunto Nursery Crime, e mi piace iniziare con quella che è forse una delle caratteristiche più evidenti, che è la copertina. Era il solito disegnatore Paul Whitehead, quello così metafisico, e in questo caso aveva già realizzato Trespass, tra l'altro, l'anno prima, il loro secondo disco. Il soggetto principale dell'illustrazione è quella bambina, che è proprio quella di The Musical Box, che è il brano con cui si apre, che abbiamo appena ascoltato. Sorridendo brandisce la mazza da croquet con la quale ha già decapitato diversi bimbi, le cui teste giacciono sparse attorno a lei. E alle sue spalle una bambinaia corre su strani pattini a rotelle e un frustino in mano. Chiunque l'abbia vista in quegli anni non può che essere rimasto molto colpito da questa strana copertina di Whitehead. Il resto della scena raccoglie elementi tratti dai testi degli altri brani dell'album. Il già citato Heracleum Mantegazzianum nella precedente fatica discografica, la Venere di Milo, riferimento ad Afrodite, la madre di Ermafrodito, che è narrato in The Fountain of Solaces. L'albero è il vecchio di Seven Stones, che poi ascolteremo, è il vecchio che gioca anche gli acroche con una testa di bimbo. E in lontananza, sullo sfondo, ci sono le due vedove e il parroco di Four Absent Friends, e in bilico su un cornicione c'è Harold Barrow, quello che poi vuole gettarsi giù, e ahimè si getta giù. Lo stile a pastello è intenzionalmente antiquato, con finte crepe nel colore, ma questo è un trucco a cui Paul Whitehead aveva già ricorso nella precedente bellissima copertina di Trespass, che molti di voi ricorderanno. L'autore si firma in un angolo, aggiungendo ironicamente al suo nome un copyright retrodatato di un secolo, cioè 1871 anziché 1971, e poi ci sono analoghi disegni in stile vittoriano che accompagnano i testi dei brani nella bellissima copertina interna. Peraltro il soggetto della bambina sul campo da coro, che verrà ripreso nell'anno successivo anche sulla copertina di Foxtrot, che è il loro famosissimo quarto disco. Bene, saremo abbastanza ortodossi nel proporre la sequenza dei brani di questo terzo disco dei Genesis, appunto Nursery Crime, facendovi ascoltare questo breve gioiellino che si chiama For Absent Friends.
Sunday at six, when they closed both the gates, a widow pair still sitting there. Wonder if they're late for church and it's cold, so they fasten their coats and cross the grass. They're always lost, passing by the swings, the roundabout still turning. Ahead they see a small girl on her way home with a pram. Inside the archway the priest greets them with a courteous nod. He's close to God, looking back at days of four instead of two. Fierce steps of two heads bent in prayer. Four friends not there, leaving tuppence on the plate. They hurry down the path and through the gate and wait to board the bus that ambles down the street.
For For Absent Friends, che appunto viene simbolicamente rappresentato nella complicata copertina con questi anziani, appunto, che ormai sono, fanno parte del mondo di più. Questa poetica dei contrasti, che era già stata introdotta comunque in Trespass, prosegue in quest'album proprio a piene mani. Abbiamo iniziato con Musical Box, il cui testo accosta il candore del mondo infantile al macabro e al sesso, incarnati nella figura del piccolo protagonista, tornato dall'aldilà sotto forma di un vecchio lascivo che cercherà invano di soddisfare le pulsioni carnali di una vita intera proprio sulla piccola compagna che l'aveva ucciso. Benché inciso dalla nuova formazione, il Musical Box era stato composto per una buona parte dal precedente chitarrista, quello che aveva preceduto il grande Steve Hackett, che poi rimarrà insomma anche nel post Gabriel il chitarrista e probabilmente la mente più raffinata del gruppo. Il precedente chitarrista si chiamava, per la cronaca, Anthony Phillips, così come John Mayhew, che era stato il primo batterista dei primi dischi, cioè di From Genesis to Revelation e di Trespass, era stato poi sostituito da un altro che poi diverrà il vero e proprio leader nel post Gabriel, che è Phil Collins, che comunque è anche cantante, come sapete, ma qui ancora le sue doti canore non vengono, diciamo, messe in evidenza. Questo For Absent Friends raffigura due vedove, ecco, se voleste scaricare il testo e tradurvelo lo capireste, rimpiangono i giorni con i loro mariti, al contempo il primo brano cantato da Phil Collins, che appunto solo in questo caso viene messo in evidenza, ma c'è anche come composizione il primo lavoro, la prima fatica proprio di Steve Hackett nella storia di questo gruppo. Il primo disco contiene soltanto tre brani, due li abbiamo ascoltati, il terzo è forse quello che io amo di più perché è stranissimo sia nel suo divenire musicale ma anche per il testo, per il quale spenderemo un paio di parole dopo. Il ritorno del gigante Hogweed, The Return of the Giant Hogweed, Genesis. We'll be right back.
Seven. Sette tracce per una sera.
Una storia surreale di una pianta erbacea originaria della Russia che, introdotta in Inghilterra da esploratori vittoriani per l'esposizione ai Giardini Reali Botanici di Kew, si vendica dell'esilio, propagandosi a dismisura in tutto il paese fino ad ordire un assalto, minacciando la razza umana. Pensate un po' a questa. Questo è il nocciolo, il significato di questo brano che abbiamo appena ascoltato, The Return of the Giant Hogweed, una storia che trae spunto da una specie botanica realmente esistente, appunto l'Heracleum mantegazianum. Il testo del brano lo cita, Heracleum mantegazianum, insomma, quella roba che avete sentito prima, sebbene con un errore, perché dice mantegaziani e non mantegazianum, quindi inserisce un genitivo che non viene invece contemplato dalla tassonomica botanica. Insomma, è una pianta dagli effetti altamente urticanti sull'uomo, la cui diffusione in Europa costituisce una minaccia per la biodiversità, e specialmente in Inghilterra, ecco perché va a parlare di questo dente cariato. Ma sotto l'aspetto musicale anche questo Return è importante, perché è ritenuto, assieme al Musical Box che abbiamo prima ascoltato, il primo esempio dell'uso nel rock della tecnica esecutiva detta tapping, che fu già utilizzata in ambito folk e jazz, ed era stata inaugurata in questo caso da Steve Hackett, che a suo dire la riscoprì da solo, sviluppata poi ampiamente da vari chitarristi rock negli anni seguenti. E con questo abbiamo concluso l'ascolto del lato A di questo Nursery Crime, terzo magnifico disco dei Genesis. Andiamo ad aprire l'ascolto del lato B con una canzone forse non fra le più ascoltate, che amo moltissimo, meglio amo tutti questi sette pezzi, che si chiama Seven Stones. Questo è un testo particolare perché ci fa capire come l'importanza del caso, l'influsso del caso nelle vicende umane può essere ben descritta magistralmente, poi sotto l'aspetto musicale. Questo Seven Stones, tra l'altro, mi avvicina con la sua, insomma, complessa melodia agli arrangiamenti dei contemporanei allora King Crimson, che erano più sinfonici, quelli che so di In the Wake of Poseidon, soprattutto per l'uso del mellotron, che in quegli anni appunto nei gruppi del progressive rock era molto usato. Spendiamo una parola su quella che fu l'accoglienza di questo disco sia nel Regno Unito che nel resto del mondo. Lì a casa loro l'album venne inizialmente accolto con una certa freddezza, nonostante un'entusiastica nota promozionale di un rivale, di Keith Emerson, che era approdato l'anno prima con i Nice alla stessa etichetta dei Genesis, che era la Charisma. Riuscì a entrare nella top 40 comunque della Official Albums Chart, ma questo solo alcuni anni dopo, in seguito al successo ottenuto dal gruppo con gli album successivi, soprattutto dal 74 in poi. Però già allora nel 71 comunque arrivò a piazzarsi bene all'estero, in Francia, soprattutto in Belgio, addirittura arrivò al primo posto in classifica. A Bruxelles, il 20 e il 21 marzo del 72, i Genesis eseguirono dal vivo per il programma TV Pop Shop i brani The Fountain of Sounds, Twilight Alehouse, The Musical Box e The Return of the Giant Hogweed. Fantascienza in Italia, direi. Però da Nursery Crime in poi, proprio in Italia, iniziò un buon rapporto tra i Genesis appunto e gli ascoltatori italici. Tutto sommato fino ad allora sconosciuti, e che poi invece tributarono loro grande consenso, sia per dimensioni che per intensità. E quest'album si piazzò rapidamente nella top 10 delle classifiche, il primo tour italiano, siglò appunto un sodalizio, se vogliamo, tra gruppo e Italia, e che durerà fino alla fine della loro carriera. L'ultimo concerto dei Genesis, pensate, in assoluto, al Circo Massimo di Roma nel 2007, fu davanti a 500.000 persone, e che fu anche immortalato in un DVD che si chiamava When in Rome 2007, pensate un po'. Ma un altro piccolo segno di quanto popolari siano divenuti poi i Genesis in Italia è nel film comico italiano Charleston, che già nel 77, il regista fu Marcello Fondato, aveva un protagonista che era Bud Spencer, che fa la sua prima entrata in scena camminando per le strade di Londra con sotto braccio una copia di Nursery Crime, pensate un po'. Il dettaglio magari non ha alcun collegamento con la trama della commedia, ma potrebbe trattarsi di un omaggio del regista al gruppo inglese. Bene, abbiamo aperto il secondo lato, il secondo side B di questo bellissimo terzo LP dei Genesis, che si chiama Nursery Crime, ma vogliamo anche ricordarvi che state ascoltando, non per caso, un 7 tracce per una sera, che è un programma non solo serale di lunedì e venerdì dalle 22 in poi qui L1 Doc, ma riascoltabilissimo in qualsiasi istante. Se voi soprattutto scaricate la app e scaricate il podcast, potete ascoltarci anche sul telefonino quando volete. Il secondo disco è forse il più strano e probabilmente il più geniale, e si chiama Harold the Barrel, secondo brano del lato B, Harold the Barrel, Genesis.
You must be John.
Harold il barile, che è una sorta Harold Barrel, che è una sorta di mini operetta comica in tre minuti. L'avete appena ascoltato. I temi musicali sono ripartiti fra i vari personaggi, racconta di un noto ristoratore di Bognor, braccato da polizia, stampa e opinione pubblica britannica perché si è tagliato le dita dei piedi e le ha servite per il tè. E poi ci sono flash di inviati della TV, invettive moralistiche del sindaco e dell'uomo della strada. Il protagonista finisce sul cornicione di un palazzo minacciando il suicidio. Sua madre, dalla finestra accanto, lo rimprovera: hai la camicia tutta sporca, qui c'è un tipo della BBC. Frecciata satirica all'ossessione degli inglesi per l'apparenza, anche in circostanze tragiche, perché poi Harold decide proprio di buttarsi. Bene, dopo Harold Barrel c'è Harlequin, che è un altro interludio acustico dal testo impressionistico, molto così evanescente e molto bello, molto breve. Ce l'andiamo ad ascoltare. Arlecchino, Harlequin.
Came the night, the mist dissolved the trees, and in the broken light, colors fly fading by. Pale and cold as figures fill the glade, gray is the web they spin, on and on and on and on. Through the flame still summer, though the picture soon shattered. Oh, the waves that I see, but there appears in the shades of dawn, though your eyes are dim, all of the pieces in the sky.
Harlequin, i Genesis di Nursery Crime. L'ultimo brano che andiamo ad ascoltare mi riporta un viaggio che feci nel Salento qualche anno fa. A Gallipoli mi imbattei in una strana fontana, molto bella peraltro, riportata un po' da tutte le guide turistiche della città, che era la Fonte di Salmace. Pensate un po', The Fountain of Salmacis, che nella narrazione mitologica greca ripropone il mito di Ermafrodito e di Salmace, Ermafrodito che entra nella fonte e che esce di un altro sesso. Questo proprio per far capire che ognuno di noi, se vuole, può fare, può intraprendere un'altra vita. Questo The Fountain of Salmacis è forse il più genesisiano di questi sette brani, è quello che più dà la cifra stilistica, non soltanto progressive ma assolutamente mitologica, dei grandi Genesis di quegli anni. The Fountain of Salmacis, Genesis.
Sight of a doe.
Confesso che se avessi dovuto scegliere 7 fra più brani di questo nostro programma avrei avuto i miei bravi problemi. Invece, per fortuna, questo capolavoro assoluto dei Genesis, il loro terzo disco, contiene proprio 7 tracce, quelle che per una sera vi abbiamo voluto proporre qui a Seven. La formazione era quella del periodo del 71, era Peter Gabriel, voce, flauto, gran cassa, tamburello, Steve Hackett, il nuovo chitarrista, chitarra elettrica, chitarra anche a 12 corde. Poi c'era Mike Rutherford al basso, alla chitarra, anch'egli a 12 corde, alla voce, e Tony Banks, il nuovo tastierista da qualche tempo, che era quello che suonava appunto l'organo, il mellotron, così importante in quegli anni, pianoforte, la chitarra, anch'egli a 12 corde, insomma, il solito stile pluristrumentistico del progressive degli anni 70. E poi c'era il batterista, chissà chi era questo Carnea, diventò famosissimo, Phil Collins alla batteria, alle percussioni, anche in un primo timido approccio, anche cantante, anche alla voce. Bene, abbiamo chiuso questa puntata, abbiamo anche chiuso questo ciclo per quanto mi riguarda del progressive. In queste prime 5 puntate proporremo altre cose, altre traiettorie, altre avventure musicali la prossima volta che ci sentiremo qui a 7 tracce per una sera, una produzione L1 Doc. Ciao e alla prossima volta.
Avete ascoltato
7 tracce per una sera.